consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Con me oggi ci sono Igor Gianolla in regia e Karin Condol fa il centralino. Dopo l'uscita speciale della consulenza ieri all'USI, l'Università della Svizzera Italiana, per il mini simposio dedicato alla lingua, oggi siamo ritornati in studio. Siamo al chiuso, però vorrei almeno idealmente portarvi all'aperto, perché grazie al nostro ospite Valentino Stedler, che è giardiniere, consulente tecnico, è già stato nostro ospite e è un gradito ritorno il suo, ha avuto davvero tanto successo tra i nostri ascoltatori. Oggi vorremmo portarvi appunto almeno idealmente all'aperto, perché è il momento di pensare ai nostri giardini e il tema di oggi. Noi risponderemo a tutte le vostre domande, anche perché vista la stagione tutti state lavorando in giardino, quindi chissà quanti dubbi, quante domande al nostro esperto. Ma oggi vorremmo iniziare occupandoci invece dei giardini verticali, veramente adatti a chi ha pochissimo spazio, magari ha solamente un balcone. Diciamo che i giardini verticali stanno diventando una, appunto, delle soluzioni migliori per dar vita a questi piccoli spazi all'interno della casa o, come dicevo, all'interno dei balconi. Infatti sono una risposta alla mancanza di spazio e permettono comunque di introdurre piante, fiori, a volte magari direttamente sulle pareti, sia interne che esterne, ma soprattutto permettono di costruire la propria oasi, il proprio giardino molto personalizzato. E allora con Valentino Stedler cercheremo di vedere come realizzarli, che materiali utilizzare, come curarli, insomma, tutto quanto fa il caso. Buongiorno Valentino, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Diciamo che i giardini verticali stanno davvero conquistando tutti, dalle persone che vogliono realizzarli, ma anche architetti, designer. Forse da noi non sono ancora così diffusi, ma ci sono delle soluzioni incredibili proposte nelle grandi città famose.
Vero, vero. Come abbiamo parlato poc'anzi, questi giardini in verticale, aiuole rialzate e quant'altro, in grande voga, sta arrivando sempre di più, hanno preso piede prima, diciamo, nelle grandi città, in particolare al nord delle Alpi, dove la gente per lo più abita in appartamenti. Da noi fa un pochettino più fatica, fondamentalmente siamo campagnoli, dobbiamo dirlo questo, a parte, diciamo, la città di Lugano. Per il resto le persone quasi tutti hanno un giardino, di conseguenza forse è anche questa la ragione che da noi fa un po' più fatica a prendere piede. E parte proprio dall'alto, nel senso che anche gli architetti stanno facendo ancora un po' fatica a riconoscere queste possibilità, che tra l'altro sono fantastiche, perché si può veramente arrivare a fare delle cose fantastiche. Vedasi città come Singapore, dove fanno diventare un albero un palazzo. Sono cose che secondo me è un valore aggiunto non solo sul lato estetico, ma anche per quanto concerne la qualità di vita di chi ci abita.
Quindi forse immaginarsi proprio in un futuro immediato che già la casa venga concepita in questa maniera, per cui quando si acquista un appartamento è già tutto fatto e proposto, come dicevamo appunto in altre città, più che altro ci sono le persone adesso che stanno scoprendo il piacere di crearsi la piccola oasi propria personale nel proprio piccolo spazio, nel proprio balcone. E quando dico giardino verticale, forse non è ancora tutto a tutti chiaro, si ricrea proprio una sorta di giardino sulle pareti oppure sulle staccionate che casca verso l'esterno, sempre di più appunto sulle pareti, con soluzioni davvero particolari, bizzarre. Ci sono tanti esempi?
Sì, senz'altro. Ormai sui balconi, lo sappiamo, non abbiamo il posto che abbiamo in un giardino, di conseguenza in un spazio relativamente piccolo si cerca di creare in verticale, sfruttando l'altezza, un giardino. Per questo nel frattempo abbiamo già diverse idee, diversi materiali che vengono applicati, soprattutto il legno, il metallo naturalmente, e in questo ambito ci si può sbizzarrire. Sempre di più c'è la moda del corten. Il corten è un metallo trattato che sembra arrugginito, ma è un arrugginito acidato, cioè non continua arrugginire, ha l'aspetto arrugginito, ma è così, nel senso che non è che macchia per terra questa ruggine quando noi andiamo a bagnare. E quando parliamo di giardino verticale, come detto, si può sfruttare per esempio una parete e in uno spazio di una profondità di 30-40 cm al massimo si riesce a creare delle aiuole che ci danno un'idea di profondità. Al posto di avere una parete di cemento o anche bianca pitturata, abbiamo una parete verde che comunque abbiamo la possibilità di creare una profondità giocando sulla piantagione.
Diciamo che la parola d'ordine tante volte è riciclo, perché largo alla fantasia si può davvero utilizzare di tutto, anche se, come insomma, per tutte le mode, quando anche a livello di commercio si capisce il trend che piace, che può avere un impatto, che cattura l'attenzione del cliente, ecco che sono poi i negozianti, i produttori stessi a ricreare magari delle cose finti vintage, insomma, per cui è molto comodo, si va, si compra e poi si piazza nel balcone. Comunque ultimamente sempre di più sta cominciando a vedersi l'utilizzo dei pallet, per esempio, no?
Vero, questo è l'ultimo trend, che sicuramente è una cosa anche, diciamo, la portata di tutti a livello finanziario. Ci sono questi pallet della ferrovia, chiaramente nuovi, e si possono poi acquistare vari contenitori di varie forme, di varie colori, solitamente in metallo, che si possono poi piantare.
Ecco, poi appunto vengono utilizzate anche tanto le palette, quelle proprio di trasporto in legno, con queste si costruiscono dai mobili di giardino, ma soprattutto vengono utilizzate anche per fare delle separazioni, vengono costruiti tavoli, banconi da lavoro, e tanti li utilizzano in verticale proprio per creare magari un contenitore per fiori.
Esatto, è un po' lo stesso discorso di prima. Poi quello che si vede anche, tu avevi accennato al vintage, difatti ho visto diverse soluzioni tipo ferro battuto, poi tinteggiato in maniera anticata sul bianco, sul verde, sul marrone, ce n'è per tutti i gusti se si vuole, dove si possono inserire poi delle vaschette, dei vasi, sempre negli stessi materiali.
Tra l'altro proprio queste, le palette che venivano una volta utilizzate con, come si chiama, il muletto, credo,
esatto,
no?
Sì.
Per trasportare il materiale, se ne trovano dappertutto, c'è chi va a comperarle da chi le elimina, chi le trova in discarica, chi invece le acquista direttamente nei negozi, che non sono poi neanche tanto care, sono ancora completamente pulite. Io ho sentito il consiglio di qualcuno che lavora in ferrovia, che diceva: beh, comunque queste palette non si sa mai bene per che cosa sono state utilizzate, quale materiale magari è fuoriuscito, anche dei liquidi eccetera, soprattutto per chi magari le utilizza per creare poltrone, divani eccetera, bisognerebbe davvero trattarle, grattarle bene, pulirle, magari a volte proprio a questo scopo sarebbe quasi meglio comprarle nuove e non riciclarle. Cosa ne pensa?
Ma io sono d'accordo. Poi, come detto, l'altro giorno, entrando in un negozio, e non facciamo nomi, ho visto che le vendono a 20 franchi l'una. Diciamo, sappiamo dove andiamo a finire, non è che stiamo parlando di cifre esorbitanti, di conseguenza perché rischiare, come dicevi giustamente te, se magari su una paletta è stato trasportato chissà quale sostanza e poi noi ci sediamo sopra.
Tornando invece ai nostri giardini verticali, ho visto che vengono anche proposte tante delle specie di taschine, come dei pannelli, immagino che sono delle stoffe trattate anche per non far cadere tutta l'acqua, insomma sono semi-impermeabilizzate, semi-plastificate, delle tasche che si appendono ai muri e poi all'interno di queste tasche si possono mettere terra, fiori, piante, quant'altro.
A dire la verità, queste stoffe, come le chiami te, sono poi dei compositi in materiali non naturali, nel senso che tengono, nel senso non marciscono, però lasciano passare l'acqua, cioè devono lasciar passare l'acqua in maniera che quando noi bagniamo l'acqua può anche uscire. Di conseguenza è consigliato avere per terra poi una vasca, qualcosa che riprende quest'acqua, oppure uno scarico sul balcone.
Poi classico che insomma come soluzione gira già da tantissimi anni, si possono mettere dei pannelli di legno o di ferro sui muri, e lì si lasciano crescere dei rampicanti, si fanno delle composizioni. Diciamo che io proprio in questi giorni ho provato a cercare idee, guardare un po' che cosa viene fatto, e quello che si può suggerire ai nostri ascoltatori, ma sicuramente sono in grado di farlo da soli, se si digita giardini verticali in internet e si va su immagini, ci sono delle fotografie bellissime con di quelle idee, veramente ci si può ispirare. Però partendo da zero, che cosa possiamo consigliare ai nostri ascoltatori? Come cominciare ad arredare un proprio giardino sul balcone?
Dunque, io sono sempre dell'avviso che comunque prima la salute, il benessere della pianta e poi il nostro gaudio piacere. Di conseguenza bisogna prendere in considerazione una cosa: le piante che noi coltiviamo sul nostro balcone, solitamente questo balcone purtroppo è coperto. Le piante non sono esposte all'acqua piovana, che è estremamente importante per le piante, e di conseguenza tutte queste mancanze noi dobbiamo dargliele alle piante, perché altrimenti sì, noi possiamo fare qualcosa di molto bello, ma andiamo a finire che ogni stagione dobbiamo cambiare tutte le piante, perché per l'appunto si ammalano, perché non hanno la situazione, diciamo, ideale per loro, per il loro benessere. E la prima problematica è proprio la mancanza dell'acqua piovana. Queste piante, se non vengono bagnate, innaffiate in maniera giusta, cioè come se piovesse almeno una volta alla settimana, tendenzialmente si ammalano o vengono colpite da ragnetti, che sono animali microscopici che non si vedono occhio nudo, si vede soltanto quando la pianta sta veramente male, che al ragnetto prendono delle cocciniglie, per esempio. Questi qua sono dei parassiti che si proteggono, sono parassiti per lo più, appunto, che a loro non piace l'acqua piovana, e in queste situazioni naturalmente loro stanno benissimo. Solitamente queste malattie, questi parassiti colpiscono le piante che noi magari ripariamo durante l'inverno, perché sono delicate, tipo gli agrumi, per esempio. È un classico che l'agrume durante l'inverno si prende il ragnetto o la cocciniglia. Questo succede anche con i nostri giardini verticali. Di conseguenza dobbiamo sapere che se vogliamo creare un giardino verticale dobbiamo avere anche la situazione da poter veramente bagnare queste piante, nel senso bagnarle da cima a fondo, non solo bagnare la terra perché hanno bisogno dell'acqua per vegetare, bensì proprio lavarle in maniera che non prendono questi parassiti. Di conseguenza, se non abbiamo uno scarico di fondo sul balcone, dobbiamo creare delle vasche di contenimento, chiaramente, perché altrimenti abbiamo un problema, diciamo, fisico sulla terrazza.
Certo, io ho sentito però che quando vengono create queste vasche di contenimento, che siano fatte già all'origine, durante la costruzione della casa o previste dopo, ci sono comunque ogni tanto dei problemi poi di infiltrazioni, insomma.
Ma quando io intendevo vasche di contenimento, non intendevo qualcosa di fisso, qualcosa già nella muratura, bensì se noi allestiamo un giardino verticale con una certa struttura, far fare o trovare una vasca volante, diciamo, che si appoggia per terra sotto questa struttura che raccoglie l'acqua, che poi volendo si può riutilizzare mettendoci dentro magari una pompa che a sua volta va a irrigare di nuovo le piante. Non dico che si va a buttare via o creare una superficie d'acqua che dopo magari ci entrano le zanzare, per esempio, così le alleviamo direttamente in terrazza. No, chiaramente magari fare anche una combinazione, perché no, giocarci con l'acqua, avere questa vasca di contenimento magari di una certa profondità per avere uno stagno sotto magari il nostro giardino verticale. Potrebbe essere una soluzione, dare un movimento all'acqua, mettere magari addirittura dentro dei pesci rossi che mangiano le larve delle zanzare, in maniera che abbiamo ovviato anche a quel problema.
Io ricordo che nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato di giardini, tanti ascoltatori ci hanno mandato delle fotografie meravigliose dei loro giardini. Allora, chissà se qualcuno anche questa volta ha voglia di, appunto, mandarci delle immagini dei loro giardini verticali, dei loro balconi. Abbiamo parlato di materiale particolare che viene utilizzato, ci sono chi utilizza persiane, cornici, appunto abbiamo citato i pallet, vengono usate bottiglie, vasi particolari, insomma, largo alla fantasia. Magari qualcuno può consigliare un materiale che ha sperimentato, che ha trovato, darci consigli. Noi aspettiamo messaggi, fotografie e naturalmente, se avete voglia, domande per il nostro esperto. Quindi vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Plainer, saner, will you remember all the danger we came from?
torniamo in studio, stiamo parlando con il nostro esperto Valentino Stedler, che è giardiniere e consulente tecnico dei giardini verticali. Tra l'altro, una curiosità, sono stati ideati dal biologo francese Patrick Blanc, che appunto ha realizzato questi giardini che sfruttano gli spazi orizzontali e si sviluppano in altezza, addossati alle pareti degli edifici, sia internamente che esternamente, appunto, per chi non ha la possibilità di avere un giardino a casa. E tra l'altro è stato anche verificato, Valentino, che isolano anche un po' termicamente la parete e soprattutto purificano almeno un pochettino l'aria.
Senza ombra di dubbio. Allora, sicuramente il lato isolazione è un lato molto importante, che soprattutto dal caldo, per quello che si è sviluppato in particolare nei paesi caldi, questa tecnica sulle pareti dei palazzi, dove hanno, diciamo, magari il problema contrario che da noi, hanno il problema del caldo. E è chiaro che la zolla, la pianta stessa, questo volume di verde isola tantissimo dal caldo. Da noi, diciamo, il lato isolante forse è meno accentuato, sicuramente è più una cosa estetica e naturalmente, come dici giustamente, dà benessere. Ormai si sa, piante creano ossigeno, ossigeno che per noi è vitale.
Abbiamo un'ascoltatrice, Dora, che ci ha spedito diverse fotografie del suo terrazzo. Lei dice, ecco, guardate come ho messo, come ho sistemato qualche piantina di erbe aromatiche in terrazza, e ci dice, va bene, lei ci mostra dei contenitori che sono reperibili in commercio, sono una specie di scaffale di metallo con dei buchi nei quali infilare appunto le piantine, e ci chiede, in genere non sono troppo stretti, vanno bene?
Dunque, visto e considerato che il volume di terra, di conseguenza nutrimento, è relativamente limitato, questa mancanza, diciamo, di nutrimento bisogna poi darla da parte nostra, cioè concimando liquido. Come detto, il volume è quello che è, sicuramente per le prime settimane si può arricchire questa terriccio con un concime possibilmente naturale, naturalmente biologico, se è un'erba aromatica o una verdura, e viceversa. Se è poi una pianta ornamentale, si può anche, diciamo, intervenire con un concime non di origine naturale, bensì chimico. Questo ci permette di dare dei concimi a lunga durata che concimano per tutta la stagione, diciamo per quasi 12 mesi. Però restando sulle aromatiche, che hanno veramente preso piede da noi, cioè è un po' la pianta aromatica che ha indotto le persone della regione, diciamo in Ticino, a avvicinarsi a questa tecnica, se si vuole. E con grande successo anche, devo dire, è bello questo. Come detto, se come nel caso della nostra ascoltatrice il contenitore è relativamente piccolo, sappiamo che il nutrimento a un certo punto, magari dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, bisogna cominciare a darglielo con un concime liquido, e anche qui naturalmente con un concime liquido naturale.
Beh, a proposito delle piantine aromatiche, sappiamo che in quasi ogni giardino si trova, insomma, un po' di rosmarino, un po' di salvia, prezzemolo, insomma, si approfitta dell'occasione. Come diceva giustamente, anche sui balconi un bel vasetto con qualche pianta aromatica, non è necessario creare un vero e proprio giardino verticale, no? Però non sono comunque così facili da mantenere queste piantine, soprattutto in vasetto.
Ma io sono dell'avviso invece che è abbastanza facile, proprio perché se il contenitore non è troppo grande, il volume di terra non è troppo grande, è più facile tenere sotto controllo. Mi spiego. Quando un vaso è molto grande, abbiamo un grande volume di terra, è sempre difficile controllare l'irrigazione, perché abbiamo un volume di terra dove non ci sono ancora radici, cioè dove nessuno trae l'umidità, e questo volume di terra fa fatica ad asciugarsi. E quando le radici più periferiche, le avventizie, quelle che vanno a prendere il nutrimento, vanno a prendere l'acqua, entrano in questo volume di terra che è bagnato, magari bagnato anche in eccesso, marciscono e di conseguenza la piantina soffre. Viceversa, se il volume è piccolo, è molto più facile tenerlo sotto controllo, questo aspetto. È chiaro, abbiamo poi l'aspetto, diciamo, negativo, che abbiamo poco nutrimento, però questo possiamo ovviare concimando, però.
Quindi non ci vale la pena trapiantarle in un vasetto più grande, ma ci conviene lasciarle in quello piccolino che ci danno all'acquisto.
No, non fraintendermi, non così piccolo, anche perché solitamente il terriccio usato per la coltivazione è talmente leggero, è talmente povero, diciamo, che sarebbe difficile anche, diciamo, nutrire questa pianta col concime liquido. No, dobbiamo dargli un vasetto un po' più grande, magari il doppio del volume, almeno il doppio del volume di quello che si trova. Solitamente queste aromatiche sono vendute in vasetti del diametro del 10, 12, 14 centimetri al massimo. Se gli diamo almeno il doppio, sarebbe l'ideale. Però, come detto, piantare una, diciamo, un origano in una vasca da un metro per 50 centimetri va benissimo, per l'amor del cielo. È più difficile poi controllare l'irrigazione. È chiaro che se noi in questa vasca da un metro per 50 centimetri la riempiamo di piante e ci mettiamo anche il rosmarino che magari è già sviluppato, che ha bisogno di tanta acqua, tutto diventa più facile, anche perché le piante stesse si creano un loro microclima e di conseguenza è più, diciamo, facile per chiunque curare questa superficie. Dove volevo arrivare, semplicemente, se noi mettiamo una pianta piccolina in un volume di terra troppo grande, diventa difficile il controllo dell'irrigazione.
Quindi una possibilità sarebbe quella, sempre che la persona ha tempo e voglia, di creare una vera e propria aiuola rialzata a mo' di piccolo orto, dove metto diverse piante insieme.
Esatto. Questo è proprio il trend, se si vuole, degli ultimi anni, l'aiuola rialzata, che confesso anch'io che ho un grande orto, le aromatiche ce le ho vicino alla porta d'entrata, in vasche, vasi e quant'altro, così ogni volta che cucino non devo andare fino nell'orto a prendere, che so io, il rametto di rosmarino o le foglie di basilico, e me le trovo davanti alla cucina e vengono benissimo.
Qual è il miglior materiale? Perché anche in commercio ne propongono di già prefatte, no? Basta solamente montarle e costruire la propria piccola aiuola rialzata.
Ma sicuramente i materiali naturali, diciamo legno cotto, sono sicuramente i migliori. Poi naturalmente non tutti magari hanno la possibilità, anche per via del peso magari del cotto, il legno magari si ha paura che marcisce, anche se hanno dentro solitamente dei rivestimenti di plastica che proteggono un po' il legno da questa problematica. Ci sono naturalmente i materiali plastici, che da un lato sono comodi perché sono leggeri, costano poco, dall'altro lato se ci batte sopra il sole col tempo magari le piante soffrono un pochettino, perché le radici tendenzialmente hanno questo orientamento verso la periferia del vaso, e se i raggi del sole picchiano sulla parete si scalda.
Allora, noi ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo e leggeremo i messaggi dei nostri ascoltatori. Vi ricordo ancora una volta come fare a spedire i vostri messaggi, oppure se avete voglia telefonare.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Sight, standing by the
Noi torniamo invece a parlare di giardini verticali, lo stiamo facendo con Valentino Stedler, che è giardiniere e consulente tecnico. Abbiamo detto, Valentino, che questa è una moda che sta prendendo davvero piede, diciamo, in tutta Europa, ma non solo, anche a livello mondiale, in Asia, nelle grandi città cinesi, giapponesi, asiatiche in generale. Kuala Lumpur è molto avanti in questo senso, basta digitare in internet giardini verticali e si vedono dei palazzi che sembrano delle giungle, sembrano degli alberi. Architetti di grido si stanno davvero concentrando su questo tipo di architettura. Noi stiamo però parlando dei piccoli giardini verticali che cerchiamo di ricreare sui nostri balconi. Vogliamo avere una nostra oasi verde, anche se non possediamo un giardino, e comunque qualche cosa che ci dà piacere, arrediamo esternamente anche le nostre case. Stanno arrivando diverse fotografie, abbiamo detto di Dora che ci ha mandato, insomma, le sue piante inserite in contenitori particolari. Ci ha spedito anche un'altra foto dove si vede un carrellino, dice: desidero mettere qualche verdura, qualche bacca, che cosa mi consiglia?
Dunque, Sicuramente quando parliamo di verdura e abbiamo poca, diciamo, poco terreno, poco volume di terra, l'insalatina da taglio è la prima cosa che mi viene in mente. Anche perché, diciamo, un pomodoro che diventa alto 2 metri forse non si addice, però abbiamo i pomodori nani apposta coltivati da balcone, sono nanificati, sono innestati su dei supporti specifici e praticamente fruttificano già quando sono alti solo 30-40 centimetri e danno tanta frutta.
Pamela invece ci chiede: nel bellinzonese l'acqua è molto calcarea, cosa posso fare per togliere questo calcare proprio dall'acqua che uso per annaffiare i fiori? Grazie mille.
Qua mi prende un po' di contropiede, proprio perché solitamente in Ticino non abbiamo questo problema, anzi siamo un'isola fortunata in quest'ambito. Dunque, calcare nell'acqua, a parte il fatto che non è buona da bere per noi, per le piante dipende quanto è il calcare. In teoria la pianta stessa non dovrebbe soffrire più di tanto, se non proprio piante specifiche, tipo le piante a terra acida, azalee, rododendri, camelie, erica, se vuoi citarne qualcuno. Le altre piante, per esempio gli ortaggi, anzi non guasta proprio.
Allora, ci sono degli ascoltatori che ci stanno mandando delle fotografie, siamo stati proprio noi a chiedere di dare qualche consiglio, magari se si trovano bene, se hanno utilizzato qualche materiale particolare. Un ascoltatore ci dice cassette del vino, un'altra ascoltatrice alterna appunto dei vasi convenzionali a delle figure, delle statue con annesso dei contenitori e li ha riempite di fiori. A questo punto domando io, bisogna sempre stare attenti anche ai famosi fori per lo spurgo dell'acqua, giusto?
Esatto, è chiaro che il contenitore deve avere un foro o più fori in maniera che l'acqua non si stagna e l'acqua e la terra non marcisce di conseguenza.
Un altro ascoltatore invece è contrario, dice proprio: io sono contrario a tutto questo, crea intasamento di radici, danni alle terrazze unitamente all'apporto di insetti quali formiche, api, lucertole.
Beh sì, è natura, diciamo, noi piantiamo delle piante e di conseguenza si crea un microclima, un microambiente dove ci saranno animali, chiaro, formiche, api, se noi mettiamo dei fiori, ben venga, se qualcuno dà fastidio alla formica di turno o l'ape di turno, non si fa il giardino verticale, non si mettono piante in terrazza, semplicissimo.
Appunto, stiamo ricevendo tantissime fotografie di balconi meravigliosi. Io direi che davvero con poco si può fare tantissimo, è impressionante. Vedo dei giochi di colori, di piante diverse, accostamenti. Si può usare, nel senso, le piante possono essere piantate, possiamo fare noi delle composizioni utilizzando lo stesso vaso. Ci sono delle piante che vanno invece separate.
Dunque, si parla spesso di questa cosa. Io dalla mia esperienza non posso dire che ho notato in maniera eclatante che due piante di un certo tipo non si sopportano. Ora è chiaro che non posso mettere nel stesso punto, nel stesso ambiente, una pianta che ama tanta luce con una pianta che ama poca luce, o viceversa, una pianta che ha un apparato radicale estremamente vigoroso con una pianta che ha un apparato radicale debole, perché una prende il nutrimento dell'altra, viceversa una sta bene perché ha il sole, viceversa, e l'altra non sta bene perché il sole non gli piace. Bisogna chiaramente scegliere delle piante che hanno le stesse caratteristiche sia di crescita che di esigenza di nutrimento, come pure di luce.
Un'ascoltatrice, Lorena, si scusa perché sta lavorando e viene spesso distratta dal telefono, quindi dice: magari l'avete già detto. Lei ci chiede: mi piacerebbe fare un giardino verticale con le erbe aromatiche, vorrei sapere se ha proprio una qualche struttura particolare da consigliare.
Ma come abbiamo detto prima, in commercio nel frattempo viene offerto già un po' di materiale e noto che c'è sempre di più in commercio. Poi naturalmente io trovo molto interessante quando il singolo si sbizzarrisce, lavora di fantasia e crea qualcosa di particolare. Io recentemente ho visto su un balcone una vecchia lavatrice in rame che era semplicemente fantastica, la signora l'ha rimessa a posto, il rame era come nuovo, i piedi che probabilmente erano arrugginiti, come pure il portellino della caldaia, li ha ripitturati, e solo questo oggetto, senza neanche parlando delle piante che poi ci ha messo dentro, era magnifico. E poi ci ha messo dentro tantissime piante fiorite, cioè annuali, io l'ho trovato fantastico.
Ecco, mi diceva che spesso comunque ha dei clienti, magari anche grossi edifici, ditte, palazzi, ristoranti, che desiderano creare queste aiuole o questi giardini verticali. In realtà poi c'è il grande problema della irrigazione, l'abbiamo già parzialmente citato, per cui effettivamente non è neanche così facile mantenere queste piante, a volte le hanno dovute cambiare abbastanza frequentemente.
Sì, è chiaro che se queste aiuole, queste pareti prendono l'acqua piovana, è un fatto. Se queste piante non prendono l'acqua piovana, vanno bagnate, e vanno bagnate in maniera giusta, e bisogna naturalmente lavorare, studiare la cosa un po' in dettaglio, soprattutto se è una cosa grande, se magari è una parete intera o tutti gli interni dei balconi, dove si crea un'irrigazione, magari con un riciclo sarebbe l'ideale, per non avere un sperpero di acqua, e in maniera che le piante effettivamente abbiano tutto ciò che serve a loro per crescere in maniera adeguata.
Abbiamo anche una telefonata in linea. Pronto, Graziella?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Senta, io sono stata sabato da un giardiniere, no? Qui da Lugano. No, non a Lugano, a Cadempino. Lei, ho visto una parete di quelle lì che dice il signore, tutta piena di viole, quella viola cornuta di tutti i colori, lei doveva vedere che meraviglia. Sono stata lì apposta a guardarla da cima a fondo, era una cosa stupenda.
Immaginiamo.
Sì. E io per esempio, io ho quei sacchi lì che diceva il signore, che si attaccano su di plastica, però non lo so che razza di piante che si devono mettere dentro lì, perché ci vuole una pianta cascante.
In ogni caso, io metterei delle piante cascanti, ma a priori, diciamo, queste pareti solitamente si usano piante rampicanti, piante cascanti, non certo una pianta con un fusto rigido o verticale.
No, quello ma più o meno
caso.
Che piante?
Ma dipende sempre anche, diciamo, le sue esigenze. Se vuole una fioritura annuale, andrebbero benissimo delle verbene, dei gerani, ci sono tanti piante.
Ah, anche gerani ho visto anche quei gerani.
Naturalmente,
ma doveva vedere che spettacolo.
Ah, bella, credo, signora, perché la viola cornuta si adatta perfettamente a questo genere di lavoro.
Ma che bella, le sono andata dentro lì nel posto, ho fatto i complimenti perché era stupenda. E poi era quasi tutta una parete intera.
Fantastico.
Era proprio bellissimo, guarda.
Immagino.
Veramente, sì. La ringrazio.
Grazie a lei, Graziella.
Buona giornata.
Buongiorno. Allora, magari qualche nome di pianta proprio per dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, piante adatte anche a questi piccoli spazi che non hanno bisogno di troppa manutenzione, però creano colore e insomma colpiscono come hanno colpito la nostra ascoltatrice.
Dunque, allora, prevengo, se noi creiamo un ambiente, una piantagione annuale, cioè con l'intenzione già a priori di cambiarle tutti gli anni, chiaramente possiamo mettere dei fiori annuali che fioriscono tutta la stagione, di conseguenza abbiamo fiore tutto l'anno. Parlavamo dei gerani, delle verbene per esempio, che si adattano benissimo se hanno sole, se c'è meno sole magari delle impatiens valeriana, che anche lei fa, ha questa crescita un po' da cuscinetto. Viceversa, se vogliamo una piantagione che duri nel tempo, che è più difficile, è più impegnativo, e naturalmente la pianta ha solo un periodo di fioritura, ogni pianta ha la sua stagione per fiorire, fiorisce 2 settimane, 3 settimane, 1 mese e mezzo, quello che è, chiaramente non è così non c'è questo impatto come ha visto la signora con la viola cornuta, che naturalmente è un mare di fiore. Va detto che la viola cornuta fra un mesetto si strappa e si mette qualcos'altro. È sempre da prendere in considerazione un po' quello che si vuole. Se noi vogliamo un mare di fiore, mettiamo gli annuali e ce ne sono da sbizzarrirsi. Basta andare in qualsiasi centro giardinaggio e ne abbiamo tanti a disposizione, e di conseguenza si trova di tutto e di più. Poi dipende la posizione: se la nostra aiuola o la nostra parete si trova all'ombra, dobbiamo scegliere delle essenze più adatte a quella circostanza. Viceversa, se abbiamo la fortuna che ci arriva il sole, possiamo mettere tutte le piante, e sono la maggior parte, che amano il sole.
Noi ci ascoltiamo Mica e poi continuiamo con le domande dei nostri ascoltatori.
Watch the sunset, hold it from afar, close as I get to being where you are. While there's light left, I sing this song for you. Don't know if you can, but every day I do. Here I stand, staring at the sun, distant land, staring at the sun. You're not there, but we share the same one. Miles apart, staring at the sun, distant heart, staring at the sun. One thing's true, just like
Stiamo parlando con Valentino Stedler, che è giardiniere, consulente tecnico di giardini verticali, di giardini nei nostri balconi, e stiamo dando anche consigli proprio concretamente su piante, fiori da scegliere, quali possono essere adatti per questo tipo di spazio. A questo punto sul disco stavo chiedendo a Valentino, visto che io lo ammetto, non ho un grande pollice verde, però mi piace tantissimo vedere piante piante e fiori se esistono delle specie un po' meno delicate che possono sopravvivere anche alle mie amorevoli cure, perché in generale, insomma, non ho tanto tempo da dedicare a queste piante. Lui mi stava dicendo qualcosa di davvero molto bello, di come in generale chi ama la natura, chi ama i fiori, chi ama le piante, entra in contatto con loro.
Giusto. Come ti stavo dicendo, il discorso del pollice verde è una diceria a mio modo di vedere. Se noi ci rendiamo conto, ci rendessimo conto che le piante sono degli esseri viventi, cioè entrano in sintonia con noi, è come se noi, adesso esagero, avere un cane o avere un gatto, noi lo amiamo questo animale e di conseguenza appena ci rendiamo conto che non sta benissimo o non riceve quello che vorrebbe ricevere, ci adoperiamo. E la stessa cosa vale per le piante. È inutile comprare una pianta perché è in azione. Compro la pianta perché so che la pianta mi piace, so che la metterò là, in quel posto, che lì me la goderò e soprattutto so che avrò il tempo da dedicargli a questa pianta. Per fortuna non dobbiamo portarla a spasso, però è comunque un essere vivente che ci piaccia o no, entra in sintonia con noi. E io quando entro in un giardino, vado su una terrazza, entro in un appartamento dove ci sono piante, mi rendo subito conto se le piante stanno bene o non stanno bene. Non ho bisogno di prendere una lente, me ne accorgo all'istante dal loro colore, dalla loro cera, se si vuole. È un po' come con le persone. Io quando vado in un negozio o vado da un cliente, il cliente si rende subito conto se io sto bene o non sto bene, perché magari sono malato, perché magari non ho dormito bene. La stessa cosa vale per le piante. Se noi entriamo un po' in sintonia, se noi solo ci rendiamo conto che comunque è un essere vivente, tutto cambia e il discorso del pollice verde va a perdersi.
Beh, insomma, un messaggio sicuramente molto bello ed importante. Allora, veniamo alle domande dei nostri ascoltatori. Un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive: giardini verticali, sono appena stata, quindi una donna, in un albergo a Singapore, le cui mura sono ricoperte di vegetazioni. Alle nostre latitudini come ci si trova con l'umidità all'interno dell'abitazione e come si può tenere irrigato appunto il giardino verticale dalla siccità?
Ne abbiamo parlato di Singapore. Singapore e Hong Kong sono le due città più avanti in queste tecniche. Ci sono dei studi architettonici, dei architetti proprio specializzati che fanno solo questo, e per chi ha la possibilità andate a vederle perché sono delle cose fantastiche. Dunque, si parlava di umidità. Chiaro, come abbiamo ripetuto più volte, le piante vanno bagnate, di conseguenza abbiamo anche a che fare con delle umidità. Singapore ha un altro clima che il nostro e si parlava di isolazione. Isolano a quelle latitudini dal caldo e non dal freddo. Viceversa, da noi abbiamo tutt'altro clima e di conseguenza questa umidità in certi periodi dell'anno magari potrebbero effettivamente diventare un problema. E sono sicuro che se si creasse da noi, io purtroppo non ho ancora visto alle nostre latitudini delle pareti esterne completamente rivestite di verde, ma sicuramente queste pareti andrebbero trattate con del materiali particolari, e in questo caso ci sono delle colle, ci sono dei marmorang, ci sono delle pitture plastiche che fanno sì che questi muri non assorbano l'umidità, perché altrimenti effettivamente potremmo avere a lungo andare, naturalmente non in tempi brevi, ma problemi di tenuta anche, diciamo, della struttura stessa.
Ecco, e a proposito della tenuta, diversi ascoltatori sono preoccupati, dicono: ma se sui balconi, i terrazzi vengono messi vasi estremamente grandi con terra, eccetera, non diventa poi pericoloso?
Dunque, il discorso statica è un discorso naturalmente da prendere in considerazione. Bisogna sempre vedere se il balcone in questione è a sbalzo o se è integrato nella struttura della casa. Se è integrato il balcone, contiene grandi pesi perché su tre lati è collegato con la struttura della casa, con i muri portanti. Viceversa, se sono balconi a sbalzo, bisogna fare attenzione. E soprattutto chiedere all'ingegnere che ha, diciamo, costruito la casa, che ha fatto i disegni della statica, quanto peso può portare al metro quadrato questo balcone.
Ancora una domanda sul calcare. Un ascoltatore ci dice se la rubinetteria spesso è ricoperta di polverina bianca, se questi sono residui di calcare.
Certo. Certo, se abbiamo dei residui bianchi dentro nei filtri della rubinetteria, vuol dire che è una zona dove c'è del calcare.
Allora, io ringrazio i nostri ascoltatori che ci hanno spedito tantissime fotografie, una più bella dell'altra. Mi dispiace davvero adesso di non avere la possibilità di far vedere a tutti questi balconi perché sono uno spettacolo. E ringrazio ovviamente Valentino Stedler per tutti i consigli interessantissimi che ci ha dato. E a questo punto non mi resta che augurarvi buon pomeriggio. Noi ci ritroviamo domani. Domani parleremo di un argomento un po' particolare, quello dell'anestesia epidurale utilizzata soprattutto quando si parla di parti. A domani.
La consulenza.